Alla consulenza è tornato a trovarci il marito a noleggio, il professionista del tuttofare. Buongiorno da Claudia De Mircan. Grazie a Mirko Rondina oggi abbiamo la possibilità di porre tutte le domande sul fai da te e sulle piccole ristrutturazioni. Capiremo quali sono i passaggi importanti prima di mettere mano ai lavori, come farci fare un preventivo, come scegliere l'azienda e gli artigiani giusti e qual è la sequenza corretta per ottenere buoni risultati, anche da soli laddove possibile. Buongiorno innanzitutto a Mirko Rondina, benvenuto.
Ciao, ciao Claudia, ciao a tutti gli spettatori, un saluto da me.
Allora, in bianchino elettricista, falegname, muratore, ma non fai tutto tu. Per soddisfare i clienti ti avvali di un team di professionisti.
Sì, assolutamente, ho dei professionisti già nella mia azienda, i miei operai che fanno un po' tutte le mansioni e poi comunque mi servo di ingegneri e architetti esterni nel caso c'è bisogno di fare dei lavori più importanti dove le mie capacità non arrivano, ecco.
I contatti li conoscete: 076 321 11 13 via WhatsApp o 0848 03 08 08 per le telefonate. Tra poco dal fai da te alla ristrutturazione. Piccole riparazioni domestiche, manutenzioni, montaggio e smontaggio mobili fino alle ristrutturazioni. Oggi alla consulenza con il tuttofare Mirko Rondina, il marito a noleggio che adesso sentiamo bene. Prova un po'.
Prova, 1, 2, 3, prova.
Ecco, ci sei, avevamo avuto qualche disguido, ma possiamo magari ripetere brevemente quello che dicevi, insomma, ti avvali di professionisti specializzati nei vari settori, non fai tutto tu.
Sì, certo, non faccio tutto io, dei dipendenti che sanno fare il fatto loro e poi dove non arriviamo noi, comunque ci serviamo di ingegneri o architetti, giustamente perché non possiamo fare tutto.
Ecco, oggi allora, insomma, proviamo a rispondere alle varie domande che arriveranno, ma prima parto io. Mirko, prima di mettere mano a qualsivoglia tipologia di lavoro, dal, che ne so, appendere un quadro al cambiare le piastrelle in bagno, per esempio, sarebbe comunque bene seguire dei passaggi, partendo, immagino, dalla riflessione sul che cosa voglio ottenere.
Certo, certo. Beh, se dobbiamo andare a mettere un quadro, basta non metterlo prima delle 8 del mattino e dopo le 18 di sera.
Per i rumori,
diciamo. Quello è l'unica cosa, poi uno fa quello che vuole a casa sua, quali da tutte le parti. Per quanto riguarda invece magari dover organizzare dei lavori per ristrutturare un bagno, sicuramente il primo passo da fare è chiamare una ditta, farsi fare due o tre preventivi per avere una comparazione dei prezzi.
Ma Mirko, andiamo passo passo, perché sì, mi piacerebbe capire, che il pubblico capisse proprio, a meno che qualcuno sia già ferratissimo, però non credo che tutti siamo messi così. Allora, poniamo il caso che appunto debba fare un lavoro che necessita di professionisti, quindi voglio rifare la sala da bagno, ma non ho idea di come muovermi. Allora che faccio? Voglio rifare il bagno, da dove si parte?
Prima di tutto bisogna guardare una componente, cioè una cosa molto importante, che è la questione amianto. Quindi se un'abitazione, una palazzina dove si vuole fare appunto il bagno è antecedente agli anni 90, quindi prima degli anni 90, bisognerebbe fare sicuramente una notifica e un controllo per l'amianto, quello è molto importante.
Certo.
Quindi chiamare una ditta specializzata che viene a fare il controllo.
Perché se ci dovesse essere vanno prese tutte delle
precauzioni. Una ditta che è registrata, che può fare appunto questo tipo di lavoro, la rimozione dell'amianto, dopo da lì si può andare avanti e proseguire, diciamo, quei lavori. Ovviamente fare anche una notifica al comune di quello che si vuole fare in casa. È una notifica molto semplice se si deve rifare un bagno. Quindi però
basta
comunque
scrivere due righe?
Sì, basta scrivere due righe, passare in comune e dire appunto che si vuole rifare determinati lavori in casa come il bagno.
Per tornare alle aziende, no? Per essere sicura che la ditta a cui mi affido sia una ditta, un'azienda seria, c'è un elenco, un sito, un registro da consultare?
Sì, sicuramente se si chiama un'azienda che deve fare dei lavori magari appunto di muratura, di piastrelle, sarebbe meglio andare a vedere tipo sul registro di commercio se quell'azienda è registrata appunto per fare quel tipo di lavoro e se ha dentro le mansioni muratura, piastrelle, impresa generale e quant'altro.
Ma restando sempre sull'esempio del bagno, che stiamo prendendo un po' quello, poi chiaramente il discorso vale anche per la cucina o altre cose, ma devo avere un progetto per ristrutturare il bagno? Devo, che ne so, chiamare un architetto oppure...
Ma no, quello non per forza. Diciamo che come lavoro io, per esempio, quando ci troviamo dal cliente, vediamo il bagno, capiamo un attimino dove vuole mettere... Cioè, tante volte il bagno va fatta una ristrutturazione delle piastrelle, cambiare gli arredi bagno, ma le posizioni rimangono bene o male quelle. Se si decide di fare delle posizioni diverse... Poi dopo ci si può avvalere appunto di una ditta che vende arredi bagni, su cui si va a fare un sopralluogo. Loro solitamente fanno anche un disegno, un rendering per avere un'idea di com'è. Non bisogna proprio per forza andare ad un architetto, ecco.
Ma non avendo un'idea, no, di quanto possa costare, nessuna idea dei prezzi, mi faccio fare un preventivo o più preventivi?
Sì, sarebbe consigliabile farne almeno due o tre, giusto per se una persona veramente non ha un'idea del prezzo è meglio, perché diciamo che i prezzi possono variare da uno all'altro di qualche migliaia di franchi, quindi sarebbe meglio, consigliabile.
Quindi almeno un paio, magari anche tre, puoi confrontare, capire.
Sì, che poi non è detto che una persona faccia un prezzo più alto apposta e l'altro più basso, magari perché una ditta vede il lavoro eseguito in una maniera e si fa un'idea e suggerisce al cliente un certo tipo di lavoro. Poi magari arriva un'azienda, un'altra, dove per esempio, come cerco di fare io, cerco di vedere un po' tutte le problematiche prima di fare il lavoro, capire se i tubi sono vecchi perché magari ci sono in piombo, sono in ferro e quindi devo tirare sul massetto, cambiare un po' tutto, mentre invece magari un'azienda quella parte non la vede, quindi fa un preventivo più basso perché magari fa un lavoro superficiale. Però alla fine, se fai un bagno, è meglio spendere qualcosa in più e fare tutte le cose in ordine, così sei sicura che per i prossimi 20-30 anni non hai dei problemi.
Ma questi preventivi sono gratuiti? Quando chiedo un preventivo me lo fanno pagare oppure no? Oppure è possibile che ognuno faccia come vuole?
Allora, generalmente, cioè io per esempio faccio sopralluoghi gratuiti senza impegno, però c'è qualcuno, non ne ho sentiti tanti, però qualcuno chiede pagamento per fare un preventivo.
Ok, ma prendendo sempre l'esempio della sala da bagno, le porcellane, no? I sanitari, no? che cosa faccio? Le compro a parte o me li faccio montare? Cioè, li compro a parte e me li faccio montare da qualcun altro perché risparmio, o conviene acquistare il pacchetto completo, se è possibile?
Diciamo, dipende. Allora, ci sono magari aziende dove ognuno fa una mansione, come il muratore viene, ti toglie le piastrelle, ti prepara le tracce per le nuove posizioni del bagno, degli arredi, poi arriva il piastrellista, quindi ognuno fa il suo e magari il cliente decide di andare all'arredo bagno e prendere quello che più gli piace e poi farselo montare da un altro idraulico ancora. Mentre invece quello che faccio io, essendo un po' un tuttofare e collaboro con più aziende in sinergia, faccio tante volte appunto il pacchetto chiave in mano, nel senso che ho gli arredi dove per esempio mi fornisco da un'azienda sempre qua magari in Ticino tipo a Lugano, con cui appunto collaboro, dove io mando il cliente e vengono seguiti perfettamente in sinergia con la ditta, con gli altri operatori con cui io collaboro. È molto più facile, più veloce, e se c'è un problema l'unica persona di riferimento in questo caso sarei io.
Certo. Mirko, dal pubblico chiedono, e magari ci torniamo, lo spieghiamo ancora brevemente, queste notifiche che vanno fatte al comune per ristrutturare cucina e bagno, sono da fare? È meglio perché così almeno il comune è al corrente? È obbligatorio?
Allora, sicuramente, per quanto posso sapere io. Poi ci sono dei comuni che hanno ognuno ha un po' una sua regola, però generalmente sono importanti, cioè sono obbligatori, ecco, dire che cosa si fa in casa.
Così almeno lo sanno, anche se è casa tua e non i lavori non influiscono sull'esterno, però è bene dirlo.
Sì, sì, sì.
Okay. Dal pubblico, ero in trattativa con una ditta italiana per rifare il bagno di casa, poi è arrivata la pandemia e si è bloccato tutto. Ora i prezzi sono pure aumentati, ma in Italia costa ancora tutto meno, però ho paura di incappare in qualche problema. Cosa consiglia l'ospite? Lo sappiamo tutti, molti si rivolgono ad aziende italiane, no, per fare questo tipo di lavori.
La mia impressione penso sia un po' quella che forse qualche azienda, prima ce n'erano di più prima della pandemia, poi qualcheduna purtroppo non ce l'ha fatta, quindi la richiesta di questi lavori è aumentata per meno aziende rispetto appunto a 3 anni fa prima della pandemia, e quindi di conseguenza i prezzi si alzano anche per questo motivo qua, perché non si riesce a prendere magari diventa difficile. È vero, faccio un preambolo prima,
sì.
È anche vero che a volte è difficile anche percepire i materiali per tempo, c'è molto più lavoro dietro appunto le quinte per organizzare i lavori, proprio perché tante volte determinati materiali non si trovano, quindi forse dedichiamo più tempo rispetto a prima per fare una ristrutturazione, quindi il prezzo un po' si è alzato, però dipende, insomma, io bene o male mi sembra di rimanere sugli stessi, forse una percentuale,
diciamo,
5-10%
che
comunque, in più.
La questione prezzi è quella che ancora incide sulla scelta, no? di che azienda,
certo,
scegliere. È
certo.
Normale, no?
È normale, è normale.
Però possiamo così spezzare una lancia in favore degli artigiani locali, se ti affidi a quelli che stanno più vicino, magari hai meno problemi.
Meno problemi, se poi appunto incappi in un problema, una persona vicina, un'azienda vicina, può risolverlo in meno tempo, ecco.
Certo, ancora dal pubblico, cosa pensa il marito a noleggio delle cucine IKEA? Dobbiamo cambiarla e restando in Svizzera sembrano avere prezzi più competitivi, ma la qualità è?
Allora, mi toccate adesso direttamente, perché io capita spesso che propongo delle cucine con delle aziende con cui collaboro di Mendrisio, adesso non farò il nome, quindi cioè, io vedo la differenza tra quelle che propongo io e quelle dell'IKEA. Probabilmente quelle che propongo io costano qualcosina in più, ma neanche tanto, però la qualità poi si vede, anche perché poi io qualcheduna dell'IKEA l'ho anche montata, quindi la stocca, come posso dire, la scocca quella principale
è di qualità diversa.
È di qualità, magari, secondo il mio punto di vista, un po' inferiore a quelle che magari vendo io o altre cucine che vedo in giro. E poi dopo si può migliorare con tutti questi, come sai, con le chiusure automatiche, con i cassetti laccati, con le antenne, cioè poi si può migliorare, però la scocca comunque è sempre la scocca IKEA. Conosciamo come sono i mobili,
certo.
IKEA, sono belli, però forse un po' più fragili.
A proposito di negozi in generale, di mobili da montare da sé, siamo diventati un po' tutti, no, montatori di mobili dai nomi stranissimi, ma a volte c'è davvero da impazzire. Qualche consiglio su come eseguire il montaggio senza arrivare a spaccare tutto dal nervoso? Perché
Questo l'ho visto sulla mia pelle, quando ho cominciato a fare il marito noleggio, prendevo i mobili IKEA, appunto altre aziende, e all'inizio anch'io partivo come un treno, perché conoscendo anche un po' più il lavoro mettevo insieme i pezzi e a volte dovevo tornare indietro, perché magari per un semplice passaggio che non guardo delle istruzioni,
sì,
voilà che devi magari smontare mezzo
tutto.
Mobile, io direi aprite le istruzioni, guardatele passo per passo, tanta pazienza. Ma se vi applicate e ci credete,
contare,
ce la fate anche voi.
Contare anche le viti, i bulloni, i pezzi prima di cominciare,
sì,
cioè
sì.
Bisogna davvero essere metodici.
Sì, se non lo si fa tutti i giorni è meglio veramente guardare le istruzioni passo per passo, guardare bene tutto, magari ci vuole un'ora in più, due ore in più per fare la posa, il montaggio di un mobile, ma almeno poi dopo ne riguadagnate nel risultato.
Sì. Allora, dal pubblico, voglio appendere uno specchio pesante su un muro di cartongesso. È il caso? Regge? Vorrei usare il trapano, ma non so se faccio bene. I muri di cartongesso.
Allora, se è un muro di cartongesso, il trapano è proprio sconsigliato, proprio perché comunque ci sono anche delle viti apposite che si avvitano direttamente al cartongesso. Però bisogna guardare, diciamo, ci sono poi delle bussole che si avvitano all'interno del cartongesso, in plastica o in ferro, e poi dentro in quelle bussole si possono mettere le viti, quindi hanno una tenuta maggiore rispetto a una vite direttamente nel cartongesso. Oppure ci sono delle viti tipo che fanno tipo a uncino, cioè si infilano dentro nel cartongesso e poi si aprono e quando tu tiri la vite praticamente si affranca dietro in uno spazio più ampio la vite e quindi tiene di più. Oppure sarebbe consigliabile magari mettere una lista di legno, faccio un esempio, avvitato in più punti nel cartongesso su cui dopo lì si mette una vita o un chiodo appunto per appendere quello specchio pesante perché fa più forza.
Che così si distribuisce il peso in maniera più uniforme.
Si rischia. Poi bisogna capire se è una lastra, due lastre. Se è una lastra è già abbastanza difficoltoso se lo specchio è pesante. Se sono già due lastre sovrapposte la forza è più forte, cioè è più forte il cartongesso e quindi terrebbe anche un semplice bussola con la vite.
Ancora dal pubblico, Mirko, il problema... torna sui mobili di prima, con i mobili industriali a basso costo è quando li devi smontare, il rischio è che poi non reggano più un altro montaggio, c'è un modo per preservarli? Chiedono. E in effetti, allora cosa facciamo? Li smontiamo e li buttiamo? No,
No, beh, anche lì diciamo che se si fanno le cose con criterio, si smontano in maniera corretta, si mettono da parte tutti i pezzi, soprattutto le viti, perché dopo tante volte non le trovi. Intanto è capitato che qualche cliente mi ha chiesto, ma poi dopo mancavano le viti e metterle insieme era un problema. Però se si smontano con una giusta modalità, si riescono anche a rimontare. Ovvio, dopo due o tre smontaggi... faccio dire, se non voglio fare nomi, ma se un'azienda non è un gran mobilio, dopo due o tre volte incomincia a avere problemi, dopo le viti non tengono.
Magari
vorrei dire
la pena.
Tipo le viti IKEA, no? Che dopo devi...
Certo. Varrebbe la pena magari conservare le istruzioni di montaggio e procedere al contrario quando si smontano?
Sì,
potrebbe essere un'idea.
Sì, per chi magari non è proprio addetto ai lavori sarebbe meglio, però diciamo che se l'ha montato, anche se è passato qualche anno, poi la memoria dovrebbe arrivare d'aiuto.
Dal pubblico, per dare una rinfrescata al bagno ho pensato di pulire bene piastrelle e sanitari, ridipingere le pareti e ridare il silicone ai bordi delle porcellane. Vorrei fare da sola, ma ho bisogno di un consiglio sul tipo di vernice da usare per i muri e qualche dritta su come stendere il silicone. Allora, vernice per i muri in bagno, immagino ce ne sia una specifica?
Ma allora, le vernici per il bagno io consiglierei di non usare, per dire, una pittura siliconica, perché cosa succede? Che praticamente crea più umidità. Io prenderei una pittura traspirante normale e semplicemente userei quella, perché comunque se il muro respira non crea umidità.
Per quanto
riguarda il silicone, feci una puntata tanti anni fa alla RSI proprio, dove spiegavo come fare il silicone. Sicuramente la prima cosa da fare è quello di togliere tutto il silicone che c'è adesso presente, che magari è anche un po' rovinato, quindi grattarlo via in maniera accurata col taglierino. Poi ci sono anche dei prodotti all'abrico che uno può comprare, che si mettono su, si lascia agire per qualche minuto e poi lo si toglie più facilmente. Comunque io utilizzerei sempre il metodo classico: fatica, taglierino, pulire bene e poi dopo si può fare su una superficie, diciamo, pulita il nuovo silicone. La tecnica del silicone sta un po' nel come tagliamo il beccuccio del silicone prima di tutto, e poi bisogna fare un silicone
lì.
Vediamo se riesco a spiegarlo via radio. Piegare la pistola di silicone a 30 gradi, diciamo, okay, né a 90, ma tipo a 30 gradi sulla linea dove va fatto il silicone. E mentre schiacciamo la pistola per farci il silicone, veniamo indietro piano 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 piano, cercando di riempire il più possibile l'interno della fuga, cioè l'interno dello spazio tra una piastrella e l'altra. E poi dopo lì con un'apposita spatolina, spruzzando prima acqua e sapone, acqua e sapone naturale eventualmente, una volta che ha fatto tutto il silicone sulla riga precisa, e allora con questa spatolina si tira. Okay. Così il silicone rimane dentro bene nella fuga e quindi resiste nel tempo, perché tante volte si fa il superficiale e poi nuovamente dopo qualche mese si crepa o si apre.
Bello,
spero di essermi spiegato
bene.
No,
io sono riuscita a immaginarlo, mi è venuta voglia di andare a casa a mettere il silicone.
Spero.
Sì. Sembra facile detta così, però non credo. Chiedono la signora Tania, il vostro ospite, per mettersi in contatto. Il nostro ospite è Mirko Rondina,
marito
a noleggio. E ancora dal pubblico.
Si trova facilmente, diciamo,
esatto,
sul sito.
Basta googleare. Ancora dal pubblico. Ho le fughe delle piastrelle con macchioline nere. Forse muffa? Come pulirle al meglio?
Allora, solitamente quando succede questo, la muffa arriva da dietro, neanche da davanti, perché tante volte magari si crea della condensa, dell'umidità, perché per una mezza infiltrazione nel silicone l'acqua passa dentro e poi da dentro butta fuori. E spesso e volentieri non si riesce a pulire, bisogna proprio toglierlo e rifarlo.
E poi quando insomma si ha a che fare con la muffa non è uno scherzo, magari no. È meglio rivolgersi a qualcuno.
Certo, certo. Tante volte può succedere che può esserci anche una perdita, per esempio se è un piatto doccia, una vasca, una perdita sullo scarico anche minima, che visto che tutto sigillato internamente si crea appunto dell'acqua, della condensa che piano piano evapora e appunto da dietro il silicone comincia a vedersi la muffa, che poi si vede all'esterno, però parte da dentro.
Certo.
Spesso volentieri.
Il signor Paolo chiede, oltre ai soliti anticalcare, c'è qualcosa di più forte per quello molto ostinato, per il calcare molto ostinato?
Io uso l'aceto di mele.
Ecco, alla fine i metodi della nonna sono sempre i migliori. Davvero, quindi prodotti super forti, chimici, magari anche nocivi, meglio l'aceto di mele.
Io preferisco utilizzare magari qualche cosa che è un pochettino più naturale, che tante volte ha anche risultati migliori.
Beh, questo è un buon consiglio. Sempre dal pubblico, in cucina ho l'anta di legno che ricopre il frigo, che quando dal caldo si passa al freddo dell'inverno vibra e fa un rumore molto fastidioso. Le ho provate tutte, ma non riesco a capire come risolvere il problema. È colpa della temperatura? È possibile? Quindi il legno può lavorare tra il caldo e il freddo?
Beh, sicuramente bisogna capire se è proprio legno pieno o truciolare, ma anche se fosse truciolare comunque un po' lavora. Bisogna vedere se magari non c'è della fuoriuscita anche un po' di aria, di condensa del frigorifero dalla parte sotto, che poi salendo su fa lavorare di più il legno.
Certo,
perché
che questa cosa della vibrazione dei frigoriferi è veramente fastidiosa.
Ma vorrei capire, è una vibrazione del frigorifero interno o
dell'anta di legno che ricopre il frigo?
Magari bisognerebbe, probabilmente allacciata al frigorifero, all'anta del frigorifero con dei ganci. Magari sono quelli lì che hanno perso un po' di presa, o magari bisogna stringere più forte di nuovo le viti, oppure cambiarli, perché magari dopo anni ha gioco e la plastica non tiene più, non tiene ben l'anta unita, certo, all'altra anta, quindi potrebbe essere quello, però bisognerebbe vederlo
chiaramente. Ancora dal pubblico, quanto potrebbe costare circa togliere le piastrelle di un'entrata di 3 metri per 4 e mettere un betoncino come pavimento, oppure si può gettare il betoncino anche sopra le piastrelle?
Allora, se dalla domanda mi sembra di aver capito che le piastrelle sono dei piastrelloni appoggiati su o la terra, o sul del terriccio, o sul dello splitter, mi sembra di aver capito. Quindi se è così non si può andare a fare un betoncino sopra, perché sotto non è stabile. Bisogna togliere, fare lo scavo giusto che serve per fare l'altezza giusta della gettata,
certo,
su cui si può poi o posare direttamente una piastrella o fare su un altro piccolo betoncino impermeabilizzarlo, se all'esterno, con un prodotto tipo Kerak, il Nanoflex che usiamo noi, e poi posare e incollare le piastrelle, perché garantisce una tenuta delle piastrelle negli anni molto maggiore con un'impermeabilizzazione, perché se non si fa nel tempo...
Se si fa meglio farlo bene, ma quanto potrebbe venire a costare? 3 metri per 4?
3 metri per 4, fare una girata... Indicativamente potrei dire materiale, lavoro,
circa,
bisogna vedere, no, sì, okay, potrei dire sui 3.000, 3.500 franchi,
la signora...
poi la piastrella a parte.
Ok, la signora Tania chiede: cosa ne pensa della resina come pittura per rivestire tutto il locale bagno, pavimento compreso, resina come pittura?
Mi riformi la domanda, che stavo ancora pensando al massetto di prima. Stavo fatto la cifra giusta.
Stai già immaginando i lavori. Ecco. Allora, no, chiede che cosa pensa Mirko della resina come pittura per rivestire tutto il locale bagno, pavimento compreso.
Allora, premetto, io non lo faccio. Cioè, okay, solitamente mi servo di ditte esterne, ma è capitato veramente raramente. Diciamo che è un lavoro che comunque comporta più facilmente, secondo me, un'usura, per quanto posso dire, per quanto posso vedere io, perché la resina comunque bisogna trattarla bene, quindi magari si può o crepare o rovinare, quindi poi quando devi metterla a posto diventa anche più difficile, devi rifare tutto il lavoro da capo. Io sono sempre per le piastrelle, piuttosto una sovrapposizione fatta bene.
Esteticamente magari il lavoro è molto bello, però...
Sì,
okay,
però insomma, c'è da mantenerlo,
certo,
bene. La piastrella è molto più pratica, okay, più facile.
Più facile da mettere, da trattare.
Da trattare, da pulire, da fare tutto.
Vivo in una mansarda dove tra poco farà molto caldo. Esistono condizionatori d'aria che non prevedono buchi, apparecchi esterni e neppure finestre aperte per sfiatare l'aria? Non posso forare i muri e tenere la finestra aperta fa entrare troppo calore. Ecco, questo dei condizionatori è un problema di molti. Non esistono condizionatori,
sì,
che...
Allora, per quelli che mi è capitato di installare io, sinceramente no.
No. Ci no. sono magari dei ventilatori o
sì, però
hanno
non fanno un raffrescamento così forte come un condizionatore che ricicla l'aria dall'esterno,
certo,
perché uno di quelli da interni ricicla l'aria interna. Cioè, quindi diventa difficile.
Quindi vabbè, teniamoci il caldo. Per rinnovare un po' la cucina potrebbe bastare ridipingere le ante? Se volessi farlo, come dovrei procedere? Ecco, magari uno non cambia tutto, smonta le ante.
Sì, allora dipende come sono fatte queste ante. Se sono pannelli semplici, diciamo, che non sono magari con la fodrina, tutto quanto, si possono tirare via, dare una carteggiata, mettere il prodotto giusto, a dipendenza se è plastica o legno, appunto, grattare per togliere via un po' lo sporco del tempo, no? Mettere su un aggrappante, un primer, e poi verniciare. È meglio a rullino, è meglio, noi ogni tanto è capitato di farlo, le portiamo proprio in carrozzeria,
ecco,
addirittura farli fare con
proprio chiederti,
sì,
perché
con spruzzo, perché se devi fare una cosa, se la vuoi fare fai da te, la fai,
sì,
bene.
Però
se...
un'idea che io così ho pensato, volevo rifare il tavolo della cucina, il ripiano in legno che è un po' rovinato, dico ma c'è che lo porto dal carrozziere, no? Magari ci faccio pure dei colori un po' vivaci,
sì,
ma quindi si può fare?
Sì, si può, si
bello,
può.
Bello, bellissimo, quindi non c'è un limite alla creatività,
no.
Però meglio informarsi bene.
Se uno lo
bene.
Pensa, lo vede, lo fa, lo può fare.
Sì, magari ecco, in sicurezza e affidandosi,
certo,
a chi ne sa più di noi. Ancora questa, ho da poco usato la pulitrice a vapore in bagno, tutto super pulito, ma sono saltati dei pezzetti di stucco dalle fughe delle piastrelle, molto vecchie. Come rimediare?
Ha usato un'idropulitrice?
La pulitrice a vapore.
Ah, la pulitrice a vapore. Probabilmente col calore e tutto quanto, magari lo stucco, magari le piastrelle avevano già qualche anno, probabilmente erano un po' deboli e può capitare che saltano fuori, che vengono via.
E come si rimedia?
Diciamo, bisogna grattare bene la fuga dove si è tolto lo stucco e rifare lo stucco per intero, cioè non solo superficialmente, perché sennò è facile che si stacchi facilmente nuovamente. Invece bisogna andare a fondo togliendo la maggior parte dello stucco in quella fuga e rifarlo. però è un lavoro insomma lungo.
Io, Mirko, ho un aggiornamento da Via Suisse che raccomanda di prestare attenzione tra Reichenau e Coira Sud sulla A13 in direzione di Coira a causa della presenza di persone sulla carreggiata. Mi raccomando, estrema prudenza. Beh, Mirko, stanno anche arrivando delle telefonate, però purtroppo il nostro tempo a disposizione è
terminato. Trovate su maritoanoleggio.ch.
Grazie mille.
Grazie a voi, grazie a tutti.
Al nostro, al vostro, al marito di tutti, insomma, a noleggio, Mirko Rondina.
Di chi ha bisogno.
Per tutti i consigli di oggi, anche la mio. Consulenza torna domani. C'è già Sandy entusiasta.
Anche mio?
Anche tu.
Lascio un biglietto da visita.
No, io devo dire che sono già molto brava, posso dire. Eventualmente possiamo diventare soci, così ecco. C'è anche la moglie.
Ecco.
La moglie a noleggio.
La Wonder Woman
suona un po'
di
diverso,
casa.
Però. Sì. La consulenza torna domani dopo il radiogiornale delle 12:30 per parlare di fiori, di come averne cura e del messaggio, della simbologia che abbiamo attribuito a ogni varietà. Io ringrazio ancora Mirko e cedo la parola a Sandy.